Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 13. Siamo in diretta, live dagli Astronautica Studios, nel mio caso, da Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, c'è con me la squadra al completo, più l'ospite che abbiamo più volte annunciato, preannunciato e teased. Specialmente Paolo ha questa capacità di creare attesa per l'ospite. Allora, prima di arrivare a lui, che lo lasciamo ancora un attimo nelle nebbie del mistero, facciamo il giro di saluti con la squadra ufficiale. Visto che il primo è quello che crea il mistero, partiamo da Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Grazie di essere con noi, Paolo, questa sera. Il tuo recapito, per chi vuole sapere qualcosa di più, è paoloamoroso.com, che quando la banda ci aiuta lo si legge di sotto nel tuo lower third, ma in questo caso per me è un masso di pixel, ma probabilmente è un problema della mia banda. Paoloamoroso.com, oppure su Google Plus, sei molto attivo, un utente molto attivo e molto seguito di Google Plus, per cui date un occhio alle sue pontificazioni sulla piattaforma di Google. Proseguiamo il giro, non stiamo perché io sono a Monaco, ma c'è anche Marco Zambianchi da Darmstadt.
Un ben ritrovato a tutti gli amici ascoltatori e anche a voi colleghi, dopo un po' di puntate dove non c'ero. Riccardo, dici che sono troppo alto? Ho mancato un filo di sound check, allora mi allontano dal microfono se vuoi.
No, ti ho tirato un pochino giù qua.
Ci abbiamo gli effetti speciali alla regia a questo punto.
Abbiamo
bene.
Potenti mezzi.
Bene, bene, un ben ritrovati a tutti.
Marco Zambianchi, diamo un riferimento per Marco Zambianchi anche.
Ma direi astronautinews.it, via.
E io direi forumastronautico.it.
Va bene.
Ma, come sapete, sono i due capisaldi della nostra associazione. Proseguiamo, andiamo da Modena, andiamo da Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera per questa nuova puntata del podcast, speriamo che vi divertiate ascoltandoci e insomma dateci un po' di feedback che ci fa sempre piacere.
E Riccardo Rossi lo trovate su twitter.com/spacehumor, dove le sue i suoi fotomontaggi, le sue vignette e cos'è? Ah, pensavo stessi mostrando qualcosa, ma un microfono. Io sto guardando dei quadri astratti oggi, non ho una banda sufficiente per vedervi, quindi non so cosa state facendo. Spero di non fare gaffe a riguardo. Le vignette di Riccardo le trovate comunque su Space Humor. Sono tornate, stai tornando a una cadenza pressoché settimanale, direi.
Ma diciamo sì, che ne ho fatta una l'altro giorno, quindi mi è venuta anche particolarmente bene, quindi non so se vale la pena quasi stare fermo per un po' per poi farle un po' più carine.
Qual era quella dell'altro giorno? Qual era
lo shuttle di neve,
il pupazzo di neve, okay, degli astronauti, in addestramento di sopravvivenza invernale.
Non ti seguo quasi mai su Twitter, ma sul forum, e poi non mi ricordo se provengono da qualcosa di estemporaneo o se è parte del lineup. Space Humor. Finiamo il giro con Luigi Morielli da Ovesticino, ovvero Carmagnola, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Ovesticino, da Luigi Morielli.
Luigi Morielli lo leggete invece sulle pagine della rivista Cielo Astronomia, oppure il suo blog, dove ci sono degli status attualmente, principalmente tradotti dal Jonathan Space Report, oppure no? Ok, quindi non dico più niente.
Ne ho uno arretrato da tradurre ancora, adesso arriverà.
Arriverà su astrogation.blogspot.com.
Ho altre cose da fare per adesso.
Ok, vedo che sei impegnato con la stampa, plastificazione, spedizione,
sì,
delle tessere.
Ne ho da fare.
Cioè, un po' di arretrati.
Sì.
Beh, oddio, è un po' l'effetto della politica che abbiamo scelto di concentrare i rinnovi più o meno a gennaio, così non abbiamo problemi di dover ricordare alla gente di sottoscrivere l'associazione durante l'intero anno, ovvero è possibile, però la scadenza arriva alla fine dell'anno, così mi spiace, ma sei oberato di lavoro nei primi mesi dell'anno. Grazie però per il servizio logistico. Ho finito il giro, rimane l'ospite, che lo lasciamo ancora un attimo in parcheggio, così facciamo la sorpresa, e poi, anche se chi è in diretta magari lo vede, non penso che lo riconosca, ma lo vede come immaginetta piccolina lì in basso. Ho perso la scaletta, ma c'era una cosa che volevo dirvi, eccola qua, notizie associative, al di là delle schede, delle tessere che Luigi sta preparando, ci sono le due notizie di tecnologia, ovvero tra qualche giorno, potrebbe essere questa notte, potrebbe essere un po' più tardi, avremo degli outage, dei periodi in cui il server e tutti gli altri siti di ISA non sono disponibili, perché stiamo per l'ennesima volta migrando e cambiando provider. Questa volta dovrebbe essere veramente per il meglio, dovremmo avere delle prestazioni molto migliori di quella a cui siamo abituati. Finalmente, come in passato, spostiamo da questo lato dell'Atlantico i nostri server, dovrebbe migliorare parecchio la scattevolezza, come si dice, del forum. Quindi state sintonizzati, un po' di dolore per qualche ora di non agibilità delle pagine, ma poi torneremo attivi con il server nuovo. Probabilmente sposteremo il forum prima, poi Astronauti, News e poi gli altri piccolini. O il contrario, piccolini sono abbastanza semplici da spostare. Mi riferisco ai siti di stratosfera.com, astronauticon.it e tutto quello che gira intorno a isa.it. Qualcuno mi dice che ho l'audio distorto. Vabbè, se è così, meglio che passo la parola al nostro ospite, ovvero Valerio Papeti, che è niente meno che l'autore, l'ispirazione del logo della missione di Samantha Cristofi. Ciao Valerio.
Ciao a tutti, piacere essere qui con voi stasera in questa diretta. Niente, spero di essere un buon grazie interlocutore.
Grazie a te, che si incarta subito.
Mi sentite?
Intanto ricordiamo, sì, bene. Intanto ricordiamo che il logo ideato da Valerio, che è stato il vincitore del concorso organizzato dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Aeronautica Militare, per scegliere il logo della missione futura di Samantha Cristoforetti, è stato presentato ufficialmente in una conferenza stampa a Roma, Palazzo Chigi, il 22 di gennaio scorso. E Valerio, appunto, sì, è il vincitore di questo concorso.
Sì, sono stato presente alla questa conferenza stampa a Palazzo Chigi. Non potevo mancare, è stata una cosa molto bella. E quindi ho visto tutto.
Allora, prima di parlare del logo, dici qualcosa di te, facciamo un'introduzione. Chi è Valerio Papeti?
Ma sì, io sono ho 32 anni quasi, alcuni me ne hanno dati già 32 in anticipo, su alcuni articoli che ho letto in giro, e li compirò il 26 febbraio. E niente, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti, prima il liceo artistico, ora sono un commesso e niente.
Ho fatto, tu vivi e hai studiato lavori a Torino, vero?
Ho studiato, sì, sono nato a Torino, ho cresciuto a Torino, ho studiato sempre a Torino e non mi sono mai spostato da qui, praticamente è il mio punto fisso qua, mi sposto giusto per così, per ogni tanto viaggio, mi piace viaggiare, mi piace frequentare, insomma andare in montagna, faccio molti viaggi, soprattutto d'estate, però comunque sono fisso qua a Torino.
E oltre alla tua formazione artistica, quali sono i tuoi interessi, le tue attività, a parte appunto gli studi?
Ma i miei interessi, a me piace molto la scienza, oltre all'arte, mi piace l'arte, ma anche la scienza e la combinazione tra le due, quando è possibile, quando è fattibile. Fin da piccolo ho cominciato a appassionarmi di scienza, di astronomia soprattutto. Infatti quando ho visto questo concorso mi ci sono buttato a pesce, perché era un ideale proprio per me. Sentivo che era l'ho fatto perché proprio mi piaceva. Io mi sono detto lo faccio, ma anche se non vinco non me ne frega niente, lo faccio proprio perché mi piace. No, appunto, mi è sempre piaciuta la scienza fin da piccolo. Leggevo i tutto scienze, leggevo tutto quello che c'era, non intendendomene più di tanto, perché io anche a scuola di matematica ero un disastro. Sono sempre per quanto riguarda la parte tecnica non sono molto ferrato, però mi piace tenermi aggiornato su tutte le novità della ricerca scientifica, sull'astronomia. Trovo molto affascinanti questi argomenti.
E prima del concorso avevi già sentito parlare di Samantha e seguivi il suo addestramento, oppure così l'hai appreso in quel periodo?
Ho letto delle cose un paio di mesi prima, perché non sapevo, forse avevo visto già qualcosa, ma non me lo ricordavo. Poi ho approfondito un po' l'argomento e sapevo che c'era una missione che stava per iniziare, ma non l'avevo bene approfondito. Poi ho letto bene di lei, della prima donna italiana nello spazio, che questo era una cosa che non sapevo bene. E niente, ho letto la sua biografia, ho visto i suoi video, è molto, molto interessante. Prima avevo visto Parmitano con tutte le sue le cose che ha fatto su televisione, insomma, che video vari su internet, e poi ho saputo di lei e successivamente di questo concorso, che mi ha dato l'occasione di
come hai saputo proprio del concorso?
E l'ho saputo da internet, da una pagina di cose di astronomia, di scienza, che non so, dedico il nome adesso Link to Universe su Facebook. Io sono su Facebook, ho letto questo bando di concorso che era più che altro un link, io sono andato a vederlo. Infatti poi ho ringraziato successivamente il gestore di questo gruppo, che se non fosse stato per lui, per questo articoletto minuscolo che era lì, non avrei neanche partecipato, probabilmente, forse non lo so, l'avrei letto magari o da un'altra parte o non avrei proprio partecipato, questo non lo so, però comunque l'ho ringraziato, è stato,
stato
contento.
Sono curioso del processo con cui nasce un logo del genere, perché immagino che sia la tua specialità, inteso come la tua formazione è di tipo artistico, quindi per me è assolutamente arabo.
Sì.
Tu che cosa hai presentato? Cosa gli hai mandato? Un bozzetto? Immagino che non fosse esattamente identico al modello finale, quello che è stato presentato alla conferenza.
Ma sì, io allora prima di tutto ho cominciato 10 giorni prima a fare dei disegni. Dei disegni su carta, ho fatto 3 o 4 bozzetti, alcuni diversi, ne ho fatti 3 o 4, uno diverso dall'altro. Tra questi ne ho scelto uno, quello che mi piaceva di più, che mi convinceva di più, e dopodiché l'ho messo su computer e l'ho elaborato, l'ho matematizzato, come si dice, su dei programmi, su un programma vettoriale, di grafica vettoriale. E, ho usato sia Word, che a volte si snobba Word perché è una roba sempliciotta, però sì, le parti più semplici sì, ma le parti più semplici le ho fatte lì, poi ho elaborato su un altro programma, ho spostato sull'altro programma e l'ho migliorato, ho aggiunto delle cose e niente, poi l'hanno leggermente migliorato anche quelli del concorso, insomma, perché magari il mio computer non è abbastanza potente da magari da fare un ingrandimento gigantesco, quindi ovviamente magari una giustatina.
No, poi suppongo che abbiano dovuto anche cercare di inserirlo all'interno di altri log che già esistono, quindi più o meno ci deve essere un...
Sì, sì, poi loro si occupano, modificano a seconda delle esigenze. Un logo a volte deve essere anche un po' riadattato a seconda delle esigenze. Comunque,
adesso mi mangio le mani perché avrei voluto dirtelo prima, così ci avresti potuto magari mandare qualche fotografia o scansione dei primi bozzetti, sarebbe stato carino confrontarli e guardare.
The making of Futura.
No, comunque è stato bello, l'argomento era interessante, quindi cerca sempre di tirare fuori più idee possibili, poi alla fine deve stringere, alla fine trova quello più consono, insomma.
Ma come ti è venuta poi questa idea che è diventata quella finale, poi che ha vinto il concorso? Come è nata?
Ma è nata principalmente, allora io ho letto sul bando c'erano tutte le prerogative, no?
le parole chiave, diciamo.
Le parole chiave, come doveva essere in tutti i particolari, c'era la meraviglia, scienza, tecnica, altre tre o quattro, stupore, no? Cos'era, la partecipazione. Io mi sono occupato, ho detto, io mi concentro più che altro vediamo sulla meraviglia, cosa viene fuori. Perché io sono rimasto in effetti meravigliato da molte foto che ho visto e ho pensato magari può suscitare delle emozioni diverse, positive, delle emozioni appunto di stupore. Allora ho pensato, mettiamo un'alba, una bellissima alba con la Stazione Spaziale Internazionale in controluce che è resa anche lei meravigliosa da questo sole. Io ho visto una foto che era tutta arancione, splendente.
So esattamente che foto, secondo me, hai usato come... No, perché...
come esempio.
No, sì, quella che... Sì, sì, sì.
Sì, sì. E quindi, niente, e poi ho l'appartenenza con la bandiera italiana, ho cercato di inserirla, però tornando prima, l'alba, poi ho pensato, ma l'alba però ha anche un significato, ha il significato di alba, di nuovi orizzonti, di nuove opportunità, e potrebbe essere comunque prendere due piccioni con una fava, questa alba che è meravigliosa ma che però ha anche un significato. Appunto opportunità per le donne, per l'Italia, per la ricerca, per tutto, per l'umanità. E quindi poi vabbè, c'è lo stellato, anche questo ha a che fare con la meraviglia di questo luogo così estremo, così spettacolare. E quindi e poi alla fine ho inserito la bandiera di fianco, in modo che non fosse troppo invadente, che fosse più avvolgente, no, non invadente, ma che circondasse questo logo, che fosse presente, ma che si specchiasse quasi con la linea della Terra, con la linea più visibile della Terra. In un altro bozzetto avevo fatto solo addirittura solo la striscia azzurra, senza l'Europa che si vedeva, mm-hmm. Poi l'ho modificato ancora, insomma tante versioni ho fatto. E niente, poi mi sono studiato il font, che fosse carino, che fosse futuristico, che avesse a che fare con questa parola.
Come si chiama quel font?
Nella chat, abbiamo una chat in diretta di chi ci sta ascoltando, cioè è arrivata proprio la domanda.
Ah, come si chiama? Ah, non mi ricordo. Assolutamente, no, io non me li ricordo. I nomi sono proprio... Deve essere... vatti a ricordare, devo andare a vedere.
Vabbè, tranquillo, solo per dare un po' di feedback al Toto Font che veniva dalla chat.
Devo farò sapere, andrò a vedere. Comunque, e niente, questo
sì. C'è un altro elemento. Dicevo che c'è un altro elemento di quelli che ha inserito, oltre all'alba orbitale, la bandiera italiana, l'Europa e le stelle, ed è un arco di orbita che arriva dalla parte in ombra della Terra e arriva alla stazione spaziale poi. Che significato ha questo?
Il significato è che appunto dal Kazakistan va fino alla stazione spaziale e il tragitto che fa. All'inizio avevo messo tra le varie versioni un'orbita semplice che passava intorno, poi l'ho modificato e insomma, perché alla fine il logo deve essere un racconto, deve essere non è facile, è un racconto molto concentrato, deve essere tutto in un piccolo spazio, bisogna dire un milione di cose in uno spazio di 10 centimetri in modo anche molto semplice, non bisogna mettere troppi particolari.
Sì, esatto, lo stavo per dire io, cioè una delle caratteristiche delle patch, salvo rara eccezione, proprio che devono essere semplici proprio per essere anche chiare e emozionare con pochissimi elementi, cosa che cioè, in questo logo si insomma, secondo me c'è, ti faccio i complimenti perché a me piace, quindi...
grazie mille. Sì, appunto, alla fine come fosse un riassunto grafico di un racconto, di una situazione. Quindi
vediamo, sono sicuro che tu non ti aspettavi un livello di attenzione così per il logo dal punto di vista dei contenuti, ma ti faccio una domanda e poi ti spiego perché ti faccio la domanda. Secondo te la stazione sta andando verso l'arco di orbita o è il percorso che ha fatto prima di essere lì?
Questa è una domanda da Marzullo astronautico.
guarda, allora, io la vedo più come il percorso fatto dalla Terra alla stazione.
Allora ti posso dire che la prima cosa che è stata detta sul tuo logo è: la stazione va al contrario. Perché è la direzione opposta.
Ma perché cioè, chiaramente noi siamo dei tecnici, tra virgolette, allora...
Perché guarda... Nerd.
Io l'ho difesa subito dicendo che potrebbe essere l'orbita che verrà percorsa, quindi non è semplicemente una scia, però lo so che non è il tipo di apprezzamento
che l'arco grigio parta dal Kazakistan su via, si capisce. Giusto.
Che va dal Kazakistan fino al percorso che farà Samantha per andare, cioè idealizzato, perché insomma, alla fine ho cercato di unire un po' di scienza, di tecnica alle esigenze della grafica, perché...
Non volevo mettere più in difficoltà, in realtà,
no.
Per prendere in giro noi, perché siamo così poco sensibili.
No, vabbè. No, ma va bene, dai, alla fine... L'ho fatto un po' così come è piaciuto. Se mi avessero detto metti la Terra dall'altra parte, l'avrei fatto, ma non avrebbe avuto lo stesso effetto visivo.
No, diventava più complicato perché proprio si sbilanciava dall'altra parte e quindi non avevi, l'Italia non ce l'avevi più in campo e insomma era un attimo...
Era un po' brutto da vedere, non so, così... Però vabbè.
Ho appena flippato il logo, vediamo un attimo come appare. A parte che la geografia sembra un altro pianeta.
Sì, vabbè, Mike, flippa il logo, però... Cioè...
Lo so, sto dicendo probabilmente delle bestemmie.
E poi scriviamo come gli arabi da destra a sinistra.
Adesso ho fatto un po' di...
Basta, insomma, siamo partiti dal concetto di un haiku grafico e stiamo finendo con la più brutale delle manipolazioni su una piccola opera d'arte. Siamo proprio dei macellai dell'arte.
Ma è così, dai in mano qualsiasi cosa, degli ingegneri la smontano, non si possono fare, non ci sono alternative.
Valerio, dalla chat qualcuno chiede se per caso c'è un easter egg nascosto in questa patch, un qualcosa che sai solo tu.
No, perché no?
No, perché, infatti no, era...
non riuscite a... Cioè, perché avete scaricato l'immagine e... No.
No.
La stiamo guardando adesso.
Una curiosità della chat.
Cioè, tu mentre stai parlando hanno preso l'immagine, l'hanno ruotata, messa sotto sopra per vedere come poteva stare a te. No, ti dico solo questo, così dopo quando te la vai a rivedere...
Ma anche no, non la rivedere, non ti preoccupare.
No, sono curioso, non andrò a vedere...
Ecco, siamo rovinati.
Ecco, io volevo chiederti, ci sono stati degli aspetti dell'idea oppure della realizzazione grafica che poi sono stati particolarmente impegnativi o su cui hai dovuto fare delle scelte che non ti aspettavi?
Particolarmente impegnativi, le cose che non ho fatto in Word sono state più impegnative. Io il sole ad esempio, cioè ci sono delle parti in cui devi fare pezzo per pezzo, pezzettino per pezzettino, ingrandire 500 volte, fare delle cose. Ho avuto qualche piccola difficoltà, ho provato a fare ci ho studiato un po' su questo arco che non veniva mai della forma che volevo io, della forma giusta, era sempre un po' che non convinceva. Alla fine ci ho lavorato su con i poli, sai, le modifiche varie, sono stato lì qualche ora e alla fine è venuto convincente, insomma. E la stazione spaziale internazionale invece ho preso una foto e l'ho ripassata tutta in modo che fosse proprio lei, fosse delle stesse proporzioni, volevo che fosse giusta. E poi niente, il resto...
Ecco, riguardo alla silhouette della stazione spaziale, cioè si tipo così come informazione, normalmente nelle patch la disegnano sempre in modo che si veda bene l'asse longitudinale. Una cosa che hai fatto tu, che è diversa dal solito, è che tu praticamente noi la vediamo proprio dal di dietro, quindi non si vede nessun modulo. Anche quello è una cosa, insomma, che... Io l'ho apprezzata perché almeno è diversa dal solito.
È una novità.
Sono contento.
Rispetto alle patch tradizionali.
Sì, infatti, cioè, volevo fare un po' diverso da solo. Anche il colore arancione, ho detto io voglio farla un po' diversa perché ho visto altri loghi, tanti loghi che sono stati fatti o da, insomma, immagini. C'era sempre la solita... stazione spaziale in prospettiva che viaggiava così, e io l'ho fatta un po' diversa così.
Tu avevi il nome, magari l'hai detto, avevi il nome quando hai cominciato a lavorare il logo, sapevi che si sarebbe chiamato Futura?
Mike.
sì, lo sapevo e bel nome, tra l'altro. Mi è
questo concorso è stato annunciato quando è stato presentato il nome della missione, quindi...
Ah, giusto, pensavo fossero stati annunciati insieme.
No, e poi tra l'altro Mike era anche un constrain usare Futura nel logo, quindi...
No, ma quando faceva l'elenco delle parole chiave non mi è sembrato di sentire Futura in mezzo, quindi mi è venuta la domanda lì, l'ho fatta subito.
Hanno fatto tutto molto velocemente, cioè un mese prima hanno trovato il nome, un mese dopo hanno messo il bando per il logo... alla fine in due mesi hanno fatto tutto, poi ci hanno messo 15 giorni a scegliere il logo, infatti mi hanno chiamato, mi hanno avvisato il 15, no, quando è stato? No, 5 giorni prima rispetto al 22, cioè rispetto alla conferenza stampa, quindi...
Ecco, lì cosa ti è arrivato? Un'email? Ti hanno chiamato? 17. Complimenti Valerio, hai vinto!
Ma guarda, mi ha chiamato cioè io ho visto una chiamata senza risposta, cavolo, ho pensato, qui stavo aspettando, ho detto se mi devono chiamare deve essere in questi giorni, ho guardato, era l'Agenzia Spaziale Italiana, allora mi sono precipitato subito a chiamare, ho capito subito.
Ah, no, infatti mi chiedevo appunto con la chiamata persa magari se avevi collegato il fatto che potesse essere per quello, quindi eri già...
Sì, c'era la segreteria telefonica, Agenzia Spaziale Italiana, mi richiami subito, cavolo, ho richiamato e niente, mi ha detto, non glielo dovrei dire, però guardi, il suo è stato scelto.
In che senso non glielo dovrei dire, ma glielo dico.
Sì, perché ormai la frittata è fatta, cioè allora cosa mi chiami a fare, no?
Infatti.
E niente, è stato molto bello, io non ci potevo credere, ci ho sperato per un mese intero, ho immaginato questa situazione, ho detto ma cavolo, proprio io ho vinto questa cosa, è piaciuto, io sono molto orgoglioso, sono stato molto onorato, orgoglioso di questa scelta, perché ci ho messo un po' di me stesso anche in questo logo, cioè, mi sono impegnato, è stato...
Anzi, proprio a questo proposito, volevo chiederti, tornando anche a quello che avevi detto prima su quell'immagine suggestiva dell'alba orbitale che ti era piaciuta particolarmente. Oltre a questo, c'è qualcosa nel logo che rappresenta in qualche modo te, le tue passioni che hai sintetizzato in qualche elemento, in qualche aspetto?
Che rappresenta me e le mie passioni, non saprei, ho fatto come era nel mio gusto, quindi insomma tutta la geometria che c'è è come è il mio modo di fare, di pensare, questo... Adesso non so bene, ho unito, insomma, non c'è bisogno neanche di un elemento particolare, già il fatto di unire la scienza a un'arte, questa unione che è stata possibile per una volta, e già questo è stato un aspetto bello di me che mi interessa, che ho potuto sperimentare, che ho potuto fare. Tutto qui.
Ma oltre
all'opportunità, sì, no, dimmi.
Sì. Oltre all'opportunità, dicevamo, di creare poi l'emblema di una missione spaziale, con il concorso hai anche vinto la possibilità di incontrare Samantha durante il suo addestramento. Sai già quando e in che circostanza avverrà?
Allora, quando avverrà non lo so. Cioè, mi hanno detto... ti richiameremo, ti faremo sapere, adesso vedremo poi il giorno, le faremo sapere, sarà tipo a marzo, aprile, perché lei adesso è partita, mi sembra stia via 3 mesi, no, forse
sì, fino alla fine
sta via un po' di... Ah, fino a quindi un mese qualcosa, e quindi mi ha detto forse a Colonia, è probabile a Colonia, però non sono ancora sicuri, devono organizzarsi, devono vedere un po' quando Samantha è libera, cioè, insomma ci sono tante cose da fare, da organizzare. Spero
se ti dicono sotto Natale comincia a sentire puzza di bruciato, eh?
Sì, sotto Natale. Beh, in effetti, dovendo partire quando a novembre, no?
Esatto. Fine novembre.
Fine novembre.
Oppure è un grosso regalo, perché se ci mandano a incontrarla sotto Natale, ti spediscono a bordo di un razzo.
Sì, sì. Ah, certo, cioè, la vedrai sulla stazione spaziale. Ci vediamo
la prossima
lì.
Volta lo faccio magari... anche il logo, ragazzi. Ci provo anch'io.
E poi c'è, cioè, oltre a questo, in teoria dovresti anche andare a vedere il lancio a Roma, lancio, giusto?
Sì, non so se a Roma, in qualche città d'Italia, ovviamente in Kazakistan no, perché...
E in Kazakistan ci volevamo andare tutti qua in mezzo, sappilo, ma
sì,
ci avremmo invidiato ancora di più.
se mi offrono un biglietto, se mi offrono un passaggio sui loro elicotteri militari che vanno fino a lì, sì, beh, volentieri, beh, però solo che la vedo un po' dura.
Non è il giorno giusto per organizzare viaggi con l'ASI.
No, infatti sì. Ma vabbè, comunque alla fine niente, mi diranno anche lì dove seguire, sì, questa
il tempo
diretta.
Non manca.
Sì, sì.
E invece Valerio, quando eri lì a Palazzo Chigi, che, cioè, hai fatto una comparsata al volo, che ti hanno detto questo qui è quello che ha fatto il logo, dopo la conferenza stampa, sei riuscito a fare qualcosa, hai partecipato a qualche mini evento magari per voi, o sei solo passato diciamo per rappresentanza?
Ma sono fatto una comparsata così.
Oh, l'abbiamo perduto.
È possibile.
Ho fatto la domanda scomoda e Asi ha staccato il collegamento.
Aveva problemi di collegamento Valerio, vediamo se riesce a rientrare nell'hangout.
È stato ottimo in realtà l'affidabilità della connessione fino ad ora.
Sì, infatti. Sì.
Regia, richiamiamo al telefono il nostro ospite.
Ma dovrebbe avere la possibilità di rimbalzare.
Sì, sa già che può ritornare nella nostra diretta.
Ma in realtà la sua avatar è ancora qua, non lo so se è proprio caduto.
Prima era caduto ed è...
Il bello della diretta.
No.
Comunque, eventualmente possiamo proseguire con le notizie, se dovesse ricollegarsi, poi naturalmente gli ripasseremo la parola.
Abbiamo
esatto.
Un po' di notizie.
Sei un po' basso, Mike.
Sono basso? Vediamo un po', è cambiato qualcosa?
Meglio.
Sì, così meglio.
Ok, forse è meglio così? Mi sentite meglio?
Sì, vai.
Ho dato un bel più 6 decibel, visto che non c'è granularità, o 6 o 12. Un po' di notizie abbiamo nel frattempo è sparito dalla conversazione Valerio, speriamo che riesca a tornare. Un po' di notizie dalle più di routine a quelle un po' più importanti. Partiamo dalla routine, così ce la togliamo dalle scatole, diciamo così. Un po' di traffico, un po' CIS viaggiare informati in orbita bassa, come al solito. La stazione spaziale è una stazione nel vero senso del termine, perché ci sono mezzi che arrivano e che partono, che portano rifornimenti, che portano via materiale che non è più richiesto, che viene bruciato, o con alcuni mezzi, come la Dragon di SpaceX, anche ritornati sulla Terra. E in questo caso è un cambio della guardia puramente russo per il Cargo Progress. Cargo Progress, un cavallo...
Ecco
che è tornato Valerio.
Ah, scusate, c'è stata una interruzione.
Sì, dicevamo, se lì all'evento a Palazzo Chigi avevi avuto occasione di fare qualche cosa di particolare, se sei stato solo lì ad assistere alla conferenza stampa.
No. Che cavolo. No, niente, sì, ho assistito più che altro alla conferenza. Ho visto... C'era la viceministro delle pari opportunità, il presidente dell'agenzia spaziale, Samantha, poi c'era
il capo di stato maggiore dell'aeronautica.
Sì, sì, è stato interessante, hanno detto un sacco di cose belle, interessanti. Quindi, insomma, poi ho fatto la mia comparsata e ho salutato tutti, niente, così, tutto qua. E beh, poi ho salutato appunto dopo, ci si rivedrà. Vedremo dove, quando, quindi niente.
Bene, se i miei compagni di equipaggio di Astronauticast non hanno altre domande oppure osservazioni.
Nessuna domanda.
Direi di no, stavo anche dando un'occhiata alla chat, mi sembra
se
che non ci siano
ultime domande da loro.
Esatto. Quindi direi che possiamo cominciare a ringraziarti, Valerio, per essere intervenuto qui nel podcast. Come ti abbiamo detto all'inizio puntata, se vuoi puoi rimanere chiaramente in ascolto, se vuoi anche intervenire se c'è qualche curiosità che durante la puntata.
Ascolterò. Niente, è stato un piacere, vi ringrazio, ci rimango in ascolto e buona conversazione, buona
grazie per
buon tutto. Grazie. Prego, ciao.
Ciao e complimenti.
Grazie.
Un po' di accavallamento tra sezioni del podcast questa sera. Dicevamo del traffico, parlavamo di Progress, che sono il cavallo da Soma, dicevo, il più antico e al pari della Soyuz, affidabile mezzo per l'approvvigionamento della stazione spaziale. Non è successo nulla di particolare, semplicemente una delle Progress è stata riempita nel corso degli scorsi mesi di materiale di scarto ed è stata rilasciata dalla stazione spaziale qualche giorno fa per fare spazio a quella, a una nuova, la Progress M22M, che è lanciata il 5 di febbraio, ha raggiunto la stazione in poche ore grazie al nuovo approccio, alla nuova piano di volo che permette un attracco in sole 4 orbite, se non sbaglio, quindi poco più di 6 ore, e con 5 minuti di anticipo, sorprendendo un po' tutti, il centro di controllo di Mosca ha comandato l'attracco e gli astronauti, prima di andare a dormire, un po' più tardi rispetto alla solita ora, hanno cominciato a equalizzare le pressioni, dire che potevano già sentire il profumo della frutta fresca che arriva sempre a bordo delle navi cargo, che avevano già ricevuto pochi giorni fa con la Cygnus, e ovviamente poi le procedure di scarico del cargo hanno avuto luogo oggi e avranno luogo nelle prossime settimane. È una cosa abbastanza di routine, ma importante, molto importante per il mantenimento del nostro avamposto spaziale in orbita bassa. Qualche numero: sono 656 kg di propellente che verranno messi all'interno dei serbatoi del modulo Zvezda, perché la stazione ha dei motori propri con i quali può fare delle manovre, può fondamentalmente variare l'altitudine per, ad esempio, evitare la possibilità di incontri ravvicinati con spazzatura spaziale, cose che stanno in orbita e che non sono controllabili, quindi sono vittime, sono in balia delle semplici leggi di Keplero. La Progress stessa può manovrare la stazione, può cambiare la velocità per minimizzare questi effetti, quindi non soltanto è importante avere una Progress sempre attraccata per ragioni di rifornimento, ma anche per la safety della stazione spaziale. Insieme al carburante anche 50 kg di ossigeno, 420 kg di acqua, che ad esempio viene utilizzata anche per la produzione di ossigeno grazie al generatore Electron. Poi c'è un vano pressurizzato, quindi è una capsula con uno spazio dentro, esattamente come una Soyuz o come un'altra capsula, in cui sono presenti probabilmente ancora in grande quantità prima che vengano scaricati, 358 kg di cibo, 130 kg di materiale medico, sia dedicato alla cura e al benessere dell'equipaggio, sia ad esempio a esperimenti di tipo medico, perché ricordiamo spesso che l'esperimento principale della stazione spaziale è proprio avere persone che vivono in ambienti di microgravità e nello spazio esterno per verificare quelle che sono le innumerevoli differenze rispetto alla vita sul nostro pianeta. 93 kg di oggetti destinati all'equipaggio russo, perché è l'unico modo che hanno i russi per mandare qualcosa di personale, e ce ne sono ovviamente parecchie richieste dalle cose fondamentali. L'abbigliamento, ad esempio, per l'equipaggio ha anche quelli che chiamano item di preferenza, dove semplicemente ovviamente limitatamente a una serie di regole e di buon senso, gli astronauti possono scegliere di portare in orbita degli oggetti personali, e poi ci sono 64 kg di bene beni per l'igiene personale e 25 kg di apparecchiature fotografiche e video. Sapete che i CCD delle fotocamere non se la passano molto bene in orbita, grazie all'ambiente radioattivo e ai raggi cosmici, quindi è bene avere un ricambio abbastanza regolare.
Se guardate le foto che ogni tanto vedete in giro sul web, non notate molto bene se le scaricate ad alta risoluzione gli hotspot, che sono ormai sulle macchine fotografiche un po' più a lungo sulla stazione, sono veramente tanti.
La Progress non serve soltanto alla stazione spaziale, questa è una cosa che non tutti sanno, quindi spero di dire una cosa che abbiamo sicuramente detto altre volte, ma che non è così nota. La Progress che ha lasciato la stazione spaziale nei giorni scorsi, alla fine, eventualmente non si può dire, alla fine rientrerà nell'atmosfera e verrà distrutta, ma attualmente si trova ancora in orbita perché resterà in orbita qualche giorno per effettuare un esperimento. Non so nello specifico che cosa c'è a bordo di questa Progress, ma ci sono vari esperimenti, che a volte sono esperimenti di apparecchiature di navigazione, a volte sono esperimenti di microgravità, a volte sono qualsiasi cosa che riesce a prendere un passaggio all'interno della Progress, e quindi rimarrà in volo libero, staccata dalla stazione spaziale, alimentata dai suoi pannelli solari per supportare questo esperimento. E quindi il controllo di missione di Mosca è sempre può continuare a seguire il volo della Progress. Questo è tutto, torniamo alla scaletta e parliamo sempre di stazione spaziale, ma di lungo termine, visto che la stazione, avevamo detto già qualche puntata fa, starà in orbita ancora per un bel po', almeno per 10 anni.
Esattamente, è proprio questa la notizia che il nostro Simone Montrasio ha commentato e adattato per noi su astronautinews.it, con la quale si conferma che l'amministrazione americana, nella persona dell'amministratore NASA Charles Bolden e di John Aldrin, che è l'assistente per il presidente per la scienza e la tecnologia, hanno annunciato recentissimamente che il programma della Stazione Spaziale Internazionale verrà finanziato e prolungato fino ad almeno il 2024, prolungando di 4 anni il termine precedentemente fissato al 2020. Si tratta solo naturalmente di una decisione di parte statunitense, perché come tutti sapete, anche il nome stesso ci suggerisce, la Stazione Spaziale Internazionale vede anche la presenza di molti altri partner che sono essenziali e dovranno, si spera, e questa è la speranza di Bolden e del consigliere del presidente, ratificare la stessa decisione e in qualche modo partecipare ai costi di mantenimento dell'avamposto orbitale, che ovviamente non prendono corpo tanto in operazioni di manutenzione a bordo o solo nell'aggiunta di nuovi moduli, ma anche in tutto quello che sono le attività collegate, il mantenimento del know-how a terra, il mantenimento delle operazioni, quindi del personale che a terra assiste costantemente 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, gli astronauti che operano a bordo dell'ISS. E cosa importante in questa notizia? Beh, in un certo senso si tratta della conferma dello status quo, niente che molti di noi appassionati di astronautica che vorrebbero magari vedere le agenzie nazionali proiettate verso obiettivi più ambiziosi per quanto riguarda l'esplorazione umana del cosmo, niente che ci provochi un particolare entusiasmo. In realtà si tratta comunque di un risultato importante, perché raggiunto e ottenuto in un momento di grande crisi economica, dove spesso si tende a perdere di vista l'importanza dell'investimento in questi campi, dove davvero si spinge la tecnologia, si spingono le conoscenze umane all'estremo, perché estremo è l'ambiente nel quale la stazione spaziale opera. E sicuramente un ruolo importante che la stazione potrà giocare nei prossimi anni è quella di essere un ambiente di test per le tecnologie e i sistemi necessari alle esplorazioni cosiddette BEO, cioè Beyond Earth Orbit, oltre l'orbita terrestre. E anche a livello di ricerca sicuramente la ISS si conferma un laboratorio di grandissima importanza, sono molte le scoperte che vengono effettuate grazie all'ambiente della microgravità, che è un po' la caratteristica particolare della stazione spaziale, quella che nessun altro laboratorio sulla Terra ha. È vero che qualche ascoltatore può pensare si può ricreare la microgravità a bordo di particolari aerei, ma è anche vero che queste condizioni si mantengono per poche decine di secondi, mentre invece sulla stazione spaziale questo tipo di fenomeno si protrae costantemente. Naturalmente questo si collega con un'altra notizia che giustamente era stata segnalata da Riccardo quando ha preparato la news docket di questa sera, e che è che per portare i suoi astronauti in orbita sulla stazione spaziale, gli americani, nonostante questo prolungamento, fino al 2018 saranno dipendenti dai colleghi russi, perché è proprio a bordo delle Soyuz che gli astronauti a stelle e strisce potranno arrivare a bordo, così come farà la nostra Samantha Cristoforetti. Sono stati acquistati 27 seggiolini, tra virgolette, che vanno dai lanci già effettuati nel corso del 2011 fino, dicevamo, all'inizio del 2018. La spesa totale equivale a 1.653 milioni di dollari, circa 1,5 miliardi di euro. La cosa che mi ha abbastanza colpito mentre leggevo questo articolo per commentarlo è che il costo ha subito un'inflazione enorme, perché nel giro di 5 anni è praticamente raddoppiato il costo a sedile richiesto dai russi alla NASA. Praticamente si pagano metà dell'affitto del cosmodromo di Baikonur con i seggiolini affittati dagli astronauti americani. E questo la dice lunga, soprattutto perché se ci si immerge un attimo di più ad approfondire il contesto in cui ci troviamo, vediamo che la NASA non è stata certo con le mani in mano, ha promosso un programma particolare chiamato CICAP, che ha lo scopo di stimolare le aziende private aerospaziali americane a fornire, così come se si staccasse un biglietto di un aereo di linea, il servizio di consegna, di trasporto di beni e astronauti alla stazione spaziale internazionale, naturalmente usando lanciatori americani e capsule o spazioplani americani. Il progetto è tuttora in corso, ma c'è da dire che a fronte di una richiesta media, sto guardando i dati, di circa 850 milioni di dollari all'anno da parte della NASA, i fondi che il Congresso ha stanziato sono stati ben inferiori. Tanto per citare qualche esempio, 850 milioni di dollari erano stati richiesti nel 2012, lo stanziamento è stato di 397. Un po' meglio nel 2013, quando si è passati a 525 milioni di dollari, e per il budget che ha appena avuto inizio, quindi quello del 2014, con una richiesta di 821, uno stanziamento di 696. Bisogna dire che per una volta l'amaro in bocca che lasciano certe decisioni del Congresso americano è un pochino minore quest'anno, perché è vero che lo stanziamento per il progetto CICAP è stato inferiore al previsto, ma è anche vero che questa differenza è andata a distribuirsi su altri programmi che vanno avanti a rilento proprio perché i fondi arrivano al contagocce. Uno su tutti, l'SLS, lo Space Launch System, che piaccia o non piaccia, sappiamo tutti quanti dibattiti ha creato nella nostra community il ruolo di questo razzo molto, molto grande, un lanciatore pesante che però non ha una vera e propria missione. Ecco, quantomeno si aggiunge qualche fondo al suo sviluppo, si spera velocizzando o migliorando alcuni aspetti del suo sviluppo.
E mentre registravamo la puntata, Google Hangout ci ha abbandonato. Google ha lasciato la nostra registrazione in uno stato intermedio, non sapevamo se l'avremmo potuta recuperare prima di questa mattina, di conseguenza abbiamo deciso di chiudere la diretta e di posticipare tutte le notizie alla prossima puntata. Siamo felici che però almeno l'intervista con Valerio Papeti sia rimasta disponibile. Vi ringraziamo per averci ascoltato fino a questo punto. L'appuntamento resta come al solito per giovedì prossimo intorno alle 9:30-10, sapete che le dirette sono sempre un po' delicate, altrimenti ci trovate sempre in differita, almeno diciamo un giorno dopo la registrazione, su astronauticast.com. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, e sono da solo, purtroppo, per questa chiusa fatta il giorno dopo. L'appuntamento è giovedì prossimo, e fino ad allora, ad Astra.